Passando dalle intuizioni dei sociologi degli inizi del secolo ad altri ambiti di studio, si osserva che intorno agli anni 30 si svilupparono tre filoni di ricerca che si posero l'obiettivo di passare da una definizione metaforica e programmatica del concetto di rete ad una sua operazionalizzazione in termini applicativi ed empirici. Il primo filone di studio si sviluppa in America ed è quello degli psicologi sociali, Levin e Moreno, i quali focalizzeranno l'attenzione sulle strutture profonde dei gruppi, e considerando la fondamentale influenza che veniva esercitata dalla relazione di gruppo sugli individui. Gli apporti di questa disciplina risalgono essenzialmente a due correnti di elaborazione teorica e sperimentale. Da un lato troviamo l'idea di test sociometrico che è stata sviluppata da Moreno e dall'altra la Gestalt Theory di Levin e di Köhler. L'opera di Moreno e Levin contribuì alla nascita degli studi sulle dinamiche dei gruppi. In particolare Moreno giunse a formulare l'idea secondo la quale nel gruppo è possibile riscontrare un principio di capovolgimento della concezione tradizionale della personalità come interiorità. Egli cercò di indagare le modalità secondo le quali le caratteristiche psicologiche dell'individuo sono influenzate dai tratti strutturali del complesso di relazioni informali di tale individuo all'interno di gruppi ristretti. Tale complesso di relazioni informali fu definito da Moreno configurazione sociale. Lo strumento principale di visualizzazione delle configurazioni sociali è il sociogramma. Il sociogramma è una sorta di schema grafico che consente di mappare il complesso di relazioni attraverso il quale gli individui esercitano la propria influenza uno sull'altro. Mediante il sociogramma è possibile, ad esempio, individuare la presenza di eventuali leader o individui isolati nel gruppo, nonché porre in evidenza possibili asimmetrie o meccanismi di reciprocità nelle relazioni interindividuali. Levin, prima di emigrare negli Stati Uniti nel 1923, aveva fatto parte in Germania della scuola della psicologia della forma. Questa scuola si basava sullo studio degli insiemi di configurazioni a partire dalle quali, secondo questo approccio teorico, era possibile comprendere i meccanismi che presiedono alle modalità di azione e autocollocazione dei singoli individui. L'accento veniva posto sugli insiemi piuttosto che sui singoli elementi costitutivi della psiche individuale. In altre parole, la teoria della Gestalt poneva l'accento sui modelli che danno forma al pensiero e alla percezione. Questi modelli o schemi mentali erano visti dagli psicologi gestaltiani come insiemi con delle proprietà specifiche distinte da quelle delle parti che li compongono e delle quali determinano la natura. L'individuo nel suo rapporto col mondo percepisce, organizza e costituisce gli oggetti che lo circondano a partire da questi schemi mentali. Quindi questi modelli non sono costruiti dagli individui in maniera isolata, ma nell'ambito dei propri rapporti con gli altri. Quindi sono determinati socialmente. Da ciò la rilevanza che gli psicologi gestaltiani attribuirono allo studio delle relazioni all'interno dei gruppi. Levin studiò in particolare il comportamento che l'individuo tiene nell'ambito di quello che egli definì campo psicologico o spazio sociale, ossia l'organizzazione dei significati che le cose, gli esseri umani, le situazioni hanno su di lui. Questa configurazione individuale viene inserita nell'ambito del gruppo. A sua volta il gruppo fa parte di uno spazio sociale costituito dal gruppo e dall'ambiente che lo circonda. I rapporti che legano i due insiemi sono caratterizzati da una stretta interdipendenza. Levin sostenne la necessità di studiare le proprietà dello spazio sociale attraverso le tecniche matematiche di un insieme di teorie del campo. Ma a causa della sua prematura morte nel 1947, gli fu impedito di approfondire questo discorso, che venne poi ripreso in seguito da altri autori. La seconda corrente di studio è rappresentata dagli strutturalisti di Harvard, Warner e Mayo. Durante gli anni 30 e 40 si sviluppò presso l'Università di Harvard una tradizione di ricerca che si ispirava alle idee di Radcliffe Brown e che produsse una serie di ricerche sulla vita di fabbrica e di comunità in America. Gli interessi strutturalistici di Radcliffe Brown influenzarono particolarmente Lloyd Warner, che si trasferì nel 1929 dall'Australia ad Harvard, dove già operava lo psicologo Elton Mayo. I progetti che si realizzarono con altri colleghi, tra i quali appunto le principali furono le indagini nella centrale elettrica Hawthorne di Chicago e quello riguardante la comunità di Yankee City nel New England, ebbero un'influenza fondamentale nell'analisi delle reti sociali. Gli esperimenti Hawthorne misero in evidenza quanta importanza rivestivano gli atteggiamenti e le preoccupazioni dei lavoratori in rapporto alla produttività della fabbrica. Questo esperimento Hawthorne è diventato molto famoso perché al di là dell'importanza legata all'analisi delle reti sociali, quindi gli studi che vennero fatti al loro interno utilizzando il diagramma sociomatico, che vedremo è un modo per mappare sempre le relazioni, resta famoso questo esperimento perché adesso si attribuisce la nascita delle relazioni umane nell'industria. Da cosa nasce l'esperimento? L'esperimento nasce dal fatto che il management dell'industria Hawthorne chiamò questo gruppo di studiosi, tra cui appunto Warner e Mayo, per trovare i modi migliori per far aumentare la produttività in fabbrica. E quindi questo era lo scopo del gruppo, no, di lavoro dei ricercatori, capire quali potevano essere le leve sulle quali puntare per fare aumentare la produttività della fabbrica. E appunto è un esperimento perché a questo fine essi mutarono gli stimoli interni alla fabbrica per vedere che reazioni avevano sugli operai, nel senso appunto di far migliorare la produttività. Quindi migliorarono i turni di lavoro, aumentarono l'illuminazione nelle fabbriche, intervallarono uno spazio di ore più lungo tra un turno e l'altro e così via. Quindi tutta una serie di stimoli che avrebbero potuto influire a favore di questa ipotesi, no? Di migliorare la produttività. In realtà tutto questo non ebbe grande effetto sugli operai e quindi no, la produttività non aumentava. Allora, che cosa scoprirono attraverso i loro esperimenti? Proprio l'importanza che rivestivano gli atteggiamenti e le preoccupazioni dei lavoratori in rapporto alla produttività della fabbrica. Cioè, una fabbrica poteva essere produttivamente efficiente soltanto quando gli atteggiamenti e le preoccupazioni dei dipendenti erano positivamente orientati verso i fini produttivi della fabbrica stessa. E come si ottenne questo? Si ottenne, diciamo, con un effetto imprevisto, ossia gli operai si sentirono per la prima volta oggetto di interesse da parte della dirigenza, e il fatto di sentirsi, come dire, oggetto di interesse, coinvolti in questo percorso, no? Che si stava sviluppando all'interno della loro fabbrica, fece sì che la produttività aumentò, perché si sentivano in qualche modo gratificati e coinvolti all'interno dei processi produttivi. E inoltre, appunto, il lavoro di ricerca mise in luce, attraverso un'analisi particolareggiata delle relazioni effettuata attraverso un diagramma sociomatico, mise in evidenza come esistesse all'interno dell'industria una dicotomia tra organizzazione formale e organizzazione informale, e quindi il gruppo era composto da due sottogruppi all'interno dei quali esistevano diverse stratificazioni. Quindi l'aumento della produttività nella fabbrica era prodotto non tanto dai cambiamenti che derivavano dalle mutazioni dell'ambiente esterno, la temperatura, come ho detto, le condizioni di illuminazione, l'alternanza di periodi di lavoro e riposo, quanto piuttosto dagli effetti di natura psicologica. I lavoratori si sentirono stimolati per il semplice motivo che il management della compagnia si era interessato alle loro condizioni lavorative. E quindi la motivazione aveva origine nel senso di coinvolgimento e di integrazione indotto nei lavoratori da tale interessamento. Quindi era di natura psicologica piuttosto che fisica. Perché è importante questo esperimento Hawthorne nella prospettiva della network analysis? Va notato che negli studi effettuati alla Hawthorne vennero utilizzati per la prima volta i sociogrammi per descrivere le relazioni all'interno di un gruppo, quindi a partire da una situazione direttamente osservata. Il terzo filone di studio è la cosiddetta scuola antropologica di Manchester. La scuola di Manchester di antropologia sociale aggregò, a partire dagli anni 40, un gruppo di ricercatori, tra i quali Max Gluckman, che era il fondatore, Clyde Mitchell, John Barnes e Elizabeth Booth, che diedero un significativo contributo analitico allo studio delle reti sociali. La scuola prese avvio da un centro di ricerca, il Rhodes Livingstone Institute di Lusaka in Africa centrale, oggi è lo Zambia, dove molti studiosi si aggregarono. Gli studiosi appunto che rientrarono, che fecero capo a questo centro di ricerca, si resero conto dell'inadeguatezza dei metodi struttural funzionalisti di Malinowski, di Radcliffe Brown, e si resero conto appunto della inadeguatezza appunto di questo paradigma struttural funzionalista per analizzare una realtà fluida, complessa e instabile come era quella africana coloniale e postcoloniale, verso la quale si orientarono molti dei loro lavori di ricerca. Quindi l'oggetto di studio erano società di grandi dimensioni verso le quali il paradigma struttural funzionalista si dimostrò inefficace. L'analisi struttural funzionalista considera la società come statica, composta da gruppi stabili e istituzioni dove le persone interpretano i loro ruoli in maniera standardizzata secondo delle norme prescritte. La struttura sociale esiste come fatto sociale al di là degli individui che la compongono, quindi si sente fortemente la costrizione della struttura sociale. La rottura con il paradigma struttural funzionalista viene esplicitata in modo molto chiaro. Quindi la società non viene letta attraverso i concetti di ordine e di staticità, ma attraverso quelli del conflitto e del cambiamento. Barnes fu il primo a introdurre la nozione di network sociale nel suo studio su una piccola comunità di pescatori e contadini della Norvegia sud-orientale, Bremnes. Egli si pose l'obiettivo di studiare il funzionamento del sistema sociale di classe in un paese che si vantava di affermare l'eguaglianza sociale. Inizialmente isolò due campi nei quali si svolgeva la vita sociale. Da un lato l'appartenenza territoriale e la posizione degli individui all'interno dell'industria della pesca. Egli si rese conto che una considerevole parte della vita sociale esulava da questi contesti. Quindi isolò un terzo campo sociale che era costituito dalla parentela, dalle amicizie e dalla semplice conoscenza. Definì questo terzo campo come un network, una rete di relazioni flessibili in cui non tutti gli individui si conoscono tra di loro. Quindi diciamo che utilizzò il concetto di rete per individuare la rete informale, per individuare la rete informale. Barnes pose le basi per un uso più propriamente analitico del concetto di rete. Elizabeth Booth invece, nel suo studio empirico su 20 famiglie londinesi, poneva in relazione le differenze nelle aspettative di ruolo coniugale di coppia con il grado nel quale i coniugi erano legati o influenzati da una rete di parenti e amici, nella quale il contatto era mantenuto indipendentemente dalla coppia. Il grado di segregazione dei ruoli coniugali tra marito e moglie varia in maniera direttamente proporzionale alla compattezza della rete sociale familiare. Ovvero, quanto più la rete è compatta, tanto più risulta alto il grado di segregazione dei ruoli coniugali. Quanto meno la rete è compatta, tanto più basso è il grado di segregazione. E arriviamo all'analisi strutturale nordamericana. È negli anni 60 e negli anni 60 che si sviluppa ad Harvard un filone di studio che utilizza il network sociale come strumento di studio della struttura sociale, cioè applica la teoria dei grafi e utilizza l'algebra delle matrici. Quindi è in questo ambito di ricerca che si sviluppano le tecniche e i metodi di network analysis o analisi strutturale o anche analisi dei reticoli, che hanno prodotto un ampio contributo di studi applicati a diversi contesti. Il loro tentativo è stato quello di ricostruire empiricamente le classificazioni più significative della realtà sociale attraverso le configurazioni relazionali che legano o separano gli attori. Quindi vengono riaffermati i principi analitici dello strutturalismo e l'attenzione viene posta soprattutto sulla forma delle reti piuttosto che sul loro contenuto. All'interno dell'approccio di rete coesistono due tendenze: la cosiddetta linea dura, cioè la versione più formalista dell'analisi di rete americana, di cui è un esponente Wellman, e poi c'è quella più flessibile, di cui è un esponente Fisher. Nella versione dura, non è offerto alcun margine di manovra all'individuo e le scelte personali da parte dell'attore sociale vengono annientate dalle costrizioni strutturali. Dell'altra corrente invece fanno parte coloro che partono dal presupposto che la rete è un mezzo sicuramente di costrizione, ma contemporaneamente è una risorsa e quindi l'individuo può scegliere. Due sono i criteri in base ai quali sono state descritte dagli analisti strutturali le reti di relazione. Allora, da un lato il criterio basato sulla posizione delle unità studiate nella rete e dall'altro quello che rimanda alle caratteristiche e alle proprietà delle reti nella sua totalità. Per quanto riguarda, diciamo, le tecniche adottate sono quelle tradizionali di tipo quantitativo legate al metodo dell'inchiesta e quindi vengono adottate, vengono attuate mediante l'utilizzo di questionari. Per quanto riguarda i punti di debolezza di questo approccio, va ricordato che viene evidenziata una sorta di debolezza teorica, quindi la mancanza di un approccio paradigmatico omogeneo, poi diciamo il prevalere della tentazione cosiddetta strutturalista che porrebbe al centro dell'analisi la posizione dell'attore nel reticolo piuttosto che quella delle relazioni tra gli attori. E poi da ultimo il rischio che lo strumento matematico abbia il sopravvento sul contenuto della ricerca, fino, diciamo, a diventare nei casi estremi da strumento a fine stesso dell'analisi. Tra i vantaggi che possono essere menzionati vi è quello di essere riusciti a passare da un concetto metaforico alla descrizione e misurazione concreta delle reti. Poi il fatto di essere riusciti a verificare empiricamente le forme e le regole delle relazioni. Poi sono riusciti anche ad imporre un maggior rigore concettuale per consentirne l'operazionalizzazione. E inoltre hanno avuto anche il pregio di riorientare l'analisi sociale attraverso il superamento della prospettiva legata all'analisi degli attributi individuali, cioè delle caratteristiche degli individui, come è il caso appunto del sondaggio, no? A cui noi abbiamo più volte fatto riferimento, per invece spostare il focus sulle relazioni sociali, andando quindi ad analizzare i confini strutturali che determinano e limitano i comportamenti di individui e gruppi. Quindi l'approccio di rete ha la prerogativa di rovesciare la prospettiva della survey, raccogliendo dati sul tipo di relazioni concrete tra gli individui e stimando caratteristiche individuali sulla base della forma delle relazioni. Quindi è un rovesciamento completo di prospettiva, perché non sono più le caratteristiche individuali che vengono poi trasposte, operazionalizzate attraverso le variabili, no? A essere il focus della ricerca, ma si concentra sulle reti, sulle relazioni e sulla base delle caratteristiche della rete si vede che tipo di influenza hanno sugli individui. Quindi è la rete che in qualche modo modella anche le caratteristiche degli individui. Questa è l'idea. Non va dimenticato però che spesso alla preoccupazione di tracciare la morfologia dei rapporti non è corrisposta quella di analizzare le dinamiche che li sottendono.